87.9, sempre Radio Onda Rossa, e torniamo in voce. Cambiamo un po' argomento oggi, insomma, parleremo un po' di argomenti un po' sparsi e presentiamo, volevo insomma presentare, ma anche poi parlare di attualità, il libro di Francesca Mannocchi, Io Khaled vendo uomini e sono innocente, un libro secondo me bellissimo, che racconta la storia della Libia dal, diciamo così, in realtà da diversi anni, però in maniera più approfondita dal 2011 ad oggi, su quelle che sono state le trasformazioni appunto dopo la caduta di Gheddafi, del sogno di una fantomatica rivoluzione e della fine del vivere riempiendo barconi e mandando i migranti in Europa. Allora, io saluto Francesca Mannocchi, ciao.
Ciao, ciao a tutti.
Allora Francesca, poi insomma, con te, se ti va, vorrei anche commentare, oggi ci sono state diverse dichiarazioni sulla Libia, siamo di nuovo in piena guerra in un paese che ci viene detto sicuro, dove insomma ci possono stare i centri per i migranti, perché tanto per gli immigrati, per il resto dell'Africa, perché tanto è un paese sicuro e tranquillo. Però con te innanzitutto volevo chiederti come, tu sei una donna insomma che fa, io ho visto anche il tuo documentario sull'ISIS, ISIS Tomorrow, un altro bellissimo documentario, come sei entrata in relazione con questa storia, quanto tempo sei stata in Libia, insomma, dici tu.
Dunque, sono stata in Libia tante volte, sto tentando di rientrarci, ma insomma sembra che alle autorità i miei ultimi lavori non siano stati graditi, quindi da dicembre mi è un po' complesso anche solo trovare un interlocutore. Le storie che mi sono trovata di fronte in questi anni sono state tante, diverse, contraddittorie e molte impossibili da capire all'inizio, quindi mi piace dire e mi piace pensare che Khaled si sia scritto da sé alla un po' alla fine di un percorso, e la fine di un percorso è stato per me quando tanti importanti punti interrogativi hanno finalmente trovato una risposta, che è assolutamente una risposta parziale, perché la Libia è un paese più di altri paesi estremamente fluido, in cui le alleanze, gli interlocutori, le facce, le fiducie cambiano velocemente. Tanto velocemente, ma la, diciamo, la contraddizione che Khaled porta in sé, e cioè l'essere un trafficante e proclamarsi innocente, è una contraddizione che io ho potuto sciogliere dentro di me in anni di lavoro. All'inizio, quando arrivi in un posto tanto complesso, hai necessità di semplificare per capire quello che hai di fronte. Ecco, io credo che il nostro lavoro sia esattamente il contrario, cioè dare complessità, ma per saper spiegare la complessità devi attraversare, la devi capire, ti devi lasciare attraversare a tua volta, ti devi lasciare stupire, e per me Khaled è figlio dello stupore di trovarsi, per esempio, di fronte a un migrante che ti dice: io sono riconoscente verso il signor Khaled, no? Che poi nella realtà si chiama Ibrahim, perché Ibrahim mi dà la possibilità di attraversare il mare e io questa possibilità senza di lui non ce l'ho. Allora, questa frase, che sembra paradossale e brutale, è una frase che in realtà ci riporta all'origine del problema del traffico di uomini, che nel rumore di fondo della nostra, del nostro giornalismo e della nostra narrazione noi dimentichiamo sempre, ovvero le persone attraversano il mare perché non possono prendere un visto per muoversi legalmente.
Senti, tu questo l'hai raccontato benissimo, ma racconti anche la storia di Gheddafi, diciamo della caduta di Gheddafi, di come era la Libia un po' prima di Gheddafi, di alcune, diciamo così, aspirazioni o comunque ideali che alcuni libici hanno avuto cercando di buttar giù Gheddafi, dello scontro generazionale anche, no? Tra le nuove generazioni, diciamo post 2011, e quelle dei loro padri. Ecco, tutto questo come l'hai vissuto? Pensi che sia ancora ci sia ancora queste differenze all'interno della Libia?
Sì, guarda, su questo ti vorrei rispondere iniziando con l'altro giorno ho intervistato Yasmina Kadra, lo scrittore algerino, su quello che sta accadendo, no, in Algeria in queste settimane, e a un certo punto gli ho chiesto ma pensa che in questo che queste proteste algerine siano una propaggine di quella che è stata la cosiddetta primavera araba? E lui mi ha risposto: la primavera araba è una locuzione costruzione dell'Occidente, non è stata una primavera perché non è mai arrivata l'estate dopo. Ecco, questa frase è particolarmente vera in Libia, perché gli 8 anni che si separano ormai da quel 2011 sono stati anni in cui il disincanto, il vuoto di potere, la confusione, come vediamo in queste ore, la minaccia delle continue escalation militari, la guerra civile che c'è stata poi nel 2014, hanno fatto riemergere con chiarezza il fatto che Gheddafi ha lasciato un paese adolescente. E perché ha lasciato un paese adolescente? Perché la dittatura di Gheddafi, che è stata lunghissima e brutale, era una dittatura ricca, che ha quindi anestetizzato la stragrande maggioranza della sua popolazione, che è una popolazione di 5 milioni di persone in un paese sterminato e, ripeto, ricchissimo. Quindi questo scarto generazionale, cioè di una generazione di ragazzi che avevano 20 anni, 25 nel 2011, e che significa che per tutti i loro 25 anni precedenti hanno vissuto solo sotto uno stato di dittatura e non ricordano altro che quella, si sono trovati dopo il 2011 a non avere guide, e fa sì che oggi, con grande smarrimento, siano piuttosto i giovani ad essere nostalgici di Gheddafi di quanto non lo siano i più anziani, perché i più anziani hanno un ricordo, sebbene vago, di qualcosa che c'è stato prima, mentre per i giovani, paradossalmente, Gheddafi oggi rappresenta la sicurezza, e questo naturalmente è drammatico, perché significa che non c'è stato un percorso dal 2011 a oggi in grado di costruire un'alternativa costruttiva sana alla dittatura.
Il centro del libro rimane comunque la questione dei migranti. Era un affare d'oro per Gheddafi, è rimasto un affare d'oro per i post Gheddafi. Se prima li gestiva solo Gheddafi e era l'interlocutore, diciamo così, con l'Europa, adesso insomma è dato da diversi trafficanti, tra cui appunto Khaled. Tu le racconti in maniera molto dura. Cioè, ci sono racconti molto duri di quelli che sono questi posti dove i negri, perché poi per i libici tutto ciò che è sotto la Libia sono negri, che sono migliaia di euro, che sono bancomat, soldi che camminano, che si devono sfruttare fino alla morte, che insomma, se un tempo Gheddafi aveva necessitava che i migranti arrivassero vivi in Europa, adesso questo insomma non interessa più a nessuno. I lager in Libia, tu le racconti, Khaled è più umano degli altri, ma insomma la disumanità è palese. Che cosa ci puoi raccontare su questo, che è un po' il nodo cruciale anche attuale di questo momento?
Allora, innanzitutto che noi siamo stati in questi anni vittime di un inganno semantico, cioè in piena stagione minnitiana parte della narrazione, chi aveva in mano la narrazione in questo paese ha cominciato a descrivere questi luoghi come centri di accoglienza, ed è un maquillage chiaramente, perché questi luoghi, che sono prigioni, sono centri di detenzione non perché lo diciamo noi che ci ostiniamo a raccontare queste cose, ma ci ostiniamo a volerle vedere per testimoniarle, ma lo sono perché lo dice la legge libica. Allora, o noi decidiamo che questo Stato è un interlocutore, e interlocutore significa con tutte le leggi che si porta appresso, la mancata firma della Convenzione di Ginevra sui rifugiati, la clandestinità per chiunque entri in quel paese senza un visto, la condanna sine die a stare nei centri di detenzione, o decidiamo che non lo è un interlocutore. Siccome abbiamo firmato un memorandum d'intesa con un governo imposto dalla comunità internazionale, che è il governo di Sarraj, bene, allora evidentemente il governo italiano, tutti, il governo precedente come questo, accettano di riconoscere quella legge dello Stato libico. Lo Stato libico ha un ufficio che dipende dal Ministero dell'Interno libico, preposto alla gestione dei centri di detenzione, che sono, non si capisce quanti, a chi dice 19, 26, 31, alcuni aprono, alcuni chiudono, non si sa bene. Parallelamente a questi centri di detenzione, cioè prigioni ufficiali gestite dal Ministero dell'Interno, ce ne sono centinaia, impossibile dire quanti, illegali, che sono gestiti direttamente dalle milizie, in una triangolazione pericolosissima, ma chiara e denunciata da giornalisti in questi anni, dagli uffici dei diritti umani delle Nazioni Unite, dalle poche ONG che hanno potuto lavorare in Libia in questi anni. Subiscono una triangolazione, dicevo, pericolosissima tra guardia costiera o sedicente tale, milizie e colletti bianchi che sono dentro i ministeri, e i trafficanti fanno parte di tutta questa catena. Significa che praticamente con una mano hai i tuoi uomini dentro ai palazzi del potere, con l'altra mano gestisci le milizie che a loro volta gestiscono vari traffici, traffico di armi, traffico di carburante, traffico di uomini, e questa catena si autoalimenta, autoalimentandosi potenzia l'arma di ricatto verso l'Europa, perché l'Europa ne riconosce l'esistenza. Quindi in realtà, anziché diminuire l'effetto ricattatorio con le politiche prese in questi anni, l'abbiamo raddoppiato.
E veniamo anche un po' all'oggi, insomma, io leggo dal Sole 24 Ore di due ore fa, Libia, il generale Haftar in marcia verso Tripoli. Doveva essere un paese in pace. Noi abbiamo fatto accordi con Sarraj, Haftar, immagino, insomma, anche sotto aiuto francese, insomma, a questo punto marcia su Tripoli. Cosa sta succedendo?
Allora, difficile dirlo proprio perché, cioè difficile dirlo con certezza, proprio perché, diciamo, la Libia è un paese, e ci tengo a sottolinearlo, dal 2016, cioè da quando la comunità internazionale ha imposto il governo Sarraj, che ricordo è un governo non votato, ma arrivato a Tripoli via mare previo accordo con una banda di milizie, quindi riconosciute dalla comunità internazionale, la vita, dicevo, per i giornalisti dal 2016 in Libia è impossibile, e quindi tessere una rete di fiducia è veramente molto difficile. Quello che si sa al momento è che le truppe di Haftar stanno muovendo a sud della città di Tripoli. Non è ancora chiaro se effettivamente sia stata conquistata la città di Gharian, che è una cittadina nevralgica che è a circa 60 miglia a sud di Tripoli, dove peraltro c'è un enorme centro di detenzione. Sulle montagne, il centro di detenzione fatto di hangar di metallo con dentro, l'ultima volta che ci sono stata io conteneva 1100 persone più o meno, centinaio più, centinaio meno, e che, diciamo, Haftar avrebbe dato l'ordine alle sue truppe di marciare su Tripoli. Parallelamente, Misurata, che è una città nevralgica perché si trova, diciamo, circa a metà del paese tra l'est e l'ovest, ha mobilitato le sue forze armate verso Tripoli, e a Tripoli due delle tre milizie principali della città sarebbero combattendo intorno a Gharian e Beni Walid, quindi a sud di Tripoli. Combattere significa non come noi immaginiamo una città a ferro e fuoco, ma piccole scaramuzze armate sparse che naturalmente potrebbero degenerare anche mentre noi parliamo e potrebbero risolversi in quello che gli analisti vedono come una prova di forza che Haftar sta dando in vista della conferenza nazionale a Ghadames del prossimo 14 e 16 aprile. In buona sostanza potrebbe essere l'ultimo braccio di ferro con la diplomazia internazionale, con Haftar che dice: dovete puntare su di me perché dal punto di vista territoriale ho il controllo della stragrande maggioranza del paese, il che peraltro è vero. Tutto questo sarà privo di conseguenze sulla popolazione civile? No, anzi, però c'è da dire un'altra cosa, che è un anno e mezzo che noi che osserviamo la Libia un po' più da vicino stiamo cercando con fatica di raccontare che Haftar ha tessuto delle alleanze importantissime a Tripoli e nell'ovest della Libia. E infatti oggi la cosa più importante non è guardare chi combatte, ma chi non combatte. C'è una milizia importantissima, che è una milizia salafita, che è la milizia che controlla l'aeroporto di Tripoli, che al momento non sta combattendo, come non ha combattuto nell'ultima grande battaglia che c'è stata a settembre a Tripoli, che ha fatto 40 morti, non è stata una cosa leggera. Perché la milizia Rada non combatte? La nostra analisi, la mia analisi che condivido con altri analisti, è che questa milizia, quando Haftar entrerà a Tripoli, si alleerà, si metterà dalla sua parte, ed è naturalmente una milizia importantissima perché controlla la prigione dei terroristi e controlla l'unico aeroporto internazionale funzionante in città. Quindi la situazione è estremamente complessa. La visione più ottimistica è che Haftar stia facendo una prova, stia dando una prova di forza in vista della conferenza nazionale. Quella più pessimistica è che dopo vari tentativi, varie minacce, vari bracci di ferro, e nell'ultimo anno e mezzo se ne sono stati tanti, Haftar abbia dato il via definitivo alle sue truppe. Di sicuro c'è che Sarraj ha dichiarato lo stato di emergenza oggi e che avrebbe dato ordine pochi minuti fa, in caso di emergenza, avrebbe dato autorizzazione ai raid aerei. Lo capiremo nelle prossime 48 ore. Se degenera, degenera velocemente, altrimenti era una prova di forza.
Questo sempre, insomma, per raccontare, per la narrazione ufficiale di un paese tranquillo e sicuro dove, sì, insomma, i migranti possono, dove tutta l'Africa può stare perché tanto si vive bene e ci si sta tranquilli. Ricordiamo, tu hai nominato la conferenza nazionale, ci sarà il prossimo weekend, dal 14 al 16 aprile, la conferenza nazionale sulla Libia sotto l'egida dell'ONU. Senti, tu nel libro Khaled ha delle buone parole anche per l'Italia. Leggo solo una frase: la colonizzazione italiana era finita sulla carta, ma i coloni italiani erano ancora il capitale economico della città. Pur di lavorare, diceva il nonno, agli italiani si era perdonato tutto, anche i campi di concentramento. Allora, la storia coloniale italiana, insomma, si parla veramente molto poco. E è stata alquanto rimossa. Delle leggi razziali si parla molto poco, l'Italia ci ha avuto anche questo. E l'Italia e la Libia oggi?
Il rapporto tra l'Italia e la Libia è un rapporto che io descriverei in due modi. Innanzitutto è un rapporto di grandi rimossi psicologici, cioè non si parla più del nostro passato coloniale e delle tragedie connesse al nostro passato coloniale in Libia, né si parla più nella narrazione in generale, non si parla più di Gheddafi come se fossero passati 50 anni, come se la deposizione di Gheddafi e la rivoluzione non fossero storia non recente, una storia dell'altro ieri, se ci pensiamo, no? Quindi analizzare e raccontare un paese come se non avesse vissuto una dittatura che, ripeto, è durata 42 anni, non due giorni, mi sembra un atto di cecità narrativa totale. L'altro elemento di rimozione analitica che mi sembra ci sia nella narrazione della Libia è che in realtà la Libia e l'Italia sono sorelle, si assomigliano. E io, diciamo, per cercare sempre, no, di far capire quello che io ho imparato, quel poco che ho imparato di queste milizie libiche, del come si comportano le milizie libiche, e per allontanare l'idea che stiamo parlando di banditi armati e per dare che, insomma, questa immagine esotica delle bande armate che stanno sui carri armati in mezzo alla strada, in realtà quello che i malfattori libici sono diventati oggi è qualcosa che assomiglia in maniera drammatica e in questo senso semplice alla mafia italiana, perché sono dei banditi che stanno nei ministeri, nei colletti bianchi. È esattamente la normalizzazione che c'è stata
della corruzione,
nelle infiltrazioni mafiose nei comuni del nord Italia, più che la lupara, non so come dire. E questo è stato talmente tanto chiaro negli ultimi anni che, diciamo, dare l'idea di non aver visto che quelli che 10 anni fa erano banditi oggi sono diventati i nostri interlocutori in giacca e cravatta dentro i ministeri è malafede, perché questo è stato sotto gli occhi di tutti in questi anni. E ti dirò di più, che alcune milizie sono state legittimate dalle scelte dei governi occidentali, hanno cambiato casacca, si sono cambiati l'uniforme, ma cambiando l'uniforme sono entrati nei ministeri e sono diventati direttamente interlocutori dei governi occidentali. Questo è il rapporto che c'è stato. E naturalmente, per concludere il rapporto Italia-Libia, giusto per citare un dato, l'unica compagnia petrolifera che non ha mai smesso un giorno di lavorare dal 2011 a oggi è stata l'ENI.
Senti, innanzitutto ricordiamo, io consiglio, insomma, la lettura e l'acquisto del libro di Francesca Mannocchi, edito da Einaudi, Io Khaled vendo uomini e sono innocente, che presenterà, insomma, è già presentato, ma le prossime settimane, giovedì prossimo, lo presenterai dalla libreria Tuba al Pigneto. Sì. Hai altre presentazioni?
Sì, il 12 al Festival Sguardi del Reale in Toscana, l'8 faremo una presentazione al Cinema Lux a Pisa, e domani sarò al Festival del Giornalismo a Perugia con Agus Morales, che ha scritto questo libro molto bello, si chiama Non siamo rifugiati, e racconteremo appunto quel poco che abbiamo capito della Libia, del Mediterraneo, ma soprattutto ci faremo un po' di domande, ecco, che poi credo che sia la cosa più importante da fare di fronte a un paese così complesso come la Libia.
E come vanno le presentazioni, nel senso, su tutta la questione migranti, che insomma, che adesso sta sui giornali, come reagisce? Immagino, insomma, che sia anche un pubblico scelto e anche un po', insomma, avanzato quello che partecipa alle tue presentazioni, però come reagisce il pubblico a questo libro, che è comunque un libro molto anche duro, anche sull'Italia?
Guarda, il pubblico meglio di alcuni colleghi, devo dire, con onestà, nel senso che c'è una cosa che mi hanno insegnato le presentazioni del libro, ma anche quelle del documentario, è che le persone, esattamente, credo spinte dalla stessa spinta che ho avuto io nel fare queste due cose, hanno voglia di unire puntini, cioè di mettere insieme cose che sembravano sconnesse, e le persone hanno voglia, bisogno, necessità di pensiero complesso, che al quale purtroppo la narrazione politica, la classe politica si stanno progressivamente disabituando. Quindi sono presentazioni molto diverse tra loro, figli di grande curiosità. Naturalmente molti mi chiedono se ci sia una forma di indulgenza, perché, dato il titolo, è una domanda assolutamente legittima, quindi molti mi chiedono se ci sia da parte mia una forma di indulgenza rispetto a un personaggio come Khaled, che naturalmente non c'è. Khaled è un criminale, però esattamente come ho cercato di fare rispetto ai ragazzini o alle donne dell'ISIS, il punto non è raccontare, non è solo raccontare l'oggi, che naturalmente è un dato, ma è partire dal presupposto che siamo tutti animali sociali e che quindi quello che diventiamo dipende dal modo in cui siamo stati, dal posto in cui siamo cresciuti, dalle possibilità che ci hanno dato banalmente o che ci hanno tolto. E in questo senso io credo che raccontare il traffico di uomini e raccontare Gheddafi e raccontare le conseguenze di Gheddafi fosse necessario per inquadrare storicamente un fenomeno come il traffico di uomini, che raccontiamo sempre come se accadesse qui e ora.
Infatti, senti, quali altri lavori, a quali altri lavori stai lavorando?
Allora, adesso è un progetto che al momento è solo nella mia testa, ma mi piacerebbe raccontare, scrivere, descrivere una donna jihadista. Però al momento è solo nella mia testa, sto prendendo appunti, diciamo.
Vabbè, già insomma con Isis Tomorrow ci sono tante donne in quel documentario, sì. Che più che altro, sì, nel ruolo forse più di mogli o di donne che hanno seguito gli uomini, no? Che adesso sono così anche loro abbandonate in queste tendoni, in queste, perché poi non si parla neanche di tutte, cioè si dice lì se si è sconfitto, poi si creano anche, si sono create anche in Siria o piuttosto che in Iraq dei campi enormi dove ci sono delle persone, dei bambini, delle donne anche lì, di cui che non si sa di cosa farci fondamentalmente.
Sì, è che fondamentalmente l'Europa sta rifiutando, e questo è il grande tema, è il grande tema che diciamo in pochi e sparuti ci ostiniamo a gridare al mondo, e cioè che, come dire, l'Europa ha la responsabilità innanzitutto di tutti questi bambini, punto, ma con specificità ha la responsabilità di portarsi a casa quelli partiti per andare a combattere il jihad, perché sono nostri concittadini e noi abbiamo il dovere etico di riportarli a casa e di far fronte a quella che è evidentemente un'emergenza sicurezza, perché lo è, perché bisogna deradicalizzare queste donne, questi bambini, attuare dei progetti lunghi, difficili, complessi di reinserimento nella società, che sono sociali, ma sono religiosi, sono culturali, sono di prospettive economiche, però certamente occhio non vede, cuore non duole, non mi sembra.
Non è la soluzione. No, infatti,
parte.
Neanche abbandonarli così nel deserto, nelle tende, dicendo vabbè, poi a un certo punto non si sa bene cosa succederà. Francesca, io ti ringrazio tantissimo per questa presentazione, per questa chiacchierata. Abbiamo faticato un po', ci siamo rincorse un po', alla fine
ce l'abbiamo
fatta.
Perfetto.